vedere le dichiarazioni della Giunta, che francamente quando si vedono suscitano qualche reazione, per dirvi che a un certo punto la Zulk dice: era totalmente nell'oscurità, non ho visto niente, riuscivo a vedere le scarpe e i pantaloni, non so com'erano i volti, non so neppure di che colore erano i loro vestiti. Non credo che lì ci sia stato nessuno che abbia manomesso la situazione. Bene, la Zulke, che vede, vedete signore del tribunale, diventa una testimone che i pubblici ministeri usano anche per annullare le dichiarazioni di Tucce le Doti. Tucce le Doti dicono di aver visto determinate situazioni, Tucce le Doti dicono di aver visto qualche qualcuno tirava giù la Zulke per i capelli, ma i pubblici ministeri dicono no, ma mentono questi, perché in realtà la Zulke dice che quelle che le tiravano per i capelli erano quelli con la divisa che avevano loro. Non è vero, perché lei non poteva dire una cosa di questo genere. Non poteva dire una cosa di questo genere. E la dimostrazione dov'è, signore del tribunale? La Zulk fa una querela e nella querela non parla minimamente della... non parla minimamente degli vestiti. Dice: ero col mio ragazzo in via Battisti e è successo quello che è successo. Viene poi sentita interrogatoria al suo paese e cominciano ad essere fatte delle domande, perché ovviamente qualcosa deve dire. Se a domanda rispondo, non so specificare se i manganelli fossero di gomma oppure se si trattasse di bastoni di legno. In tutti i modi era un colore scuro, che vuol dire che già il pubblico ministero ha detto: ma manganelli come erano, di gomma o di legno? Te li ricordi? Dice: non lo posso specificare. Alla domanda che mi fate come sono vestiti i poliziotti, credo di ricordare che potessero essere vestiti scuri. Allora i pubblici ministeri fanno vedere le fotografie che ci sono agli atti, che dovrei avere anch'io, chissà dov'è, eccola qua. Gli fanno vedere quelle che avete anche voi nel fascicolo. E la Zulk che dice: mi è stata presentata la fotodocumentazione volume 3 che ho guardato e credo che i poliziotti che si trovavano sul posto potessero portare la divisa riportata nella foto numero 2. Nella foto numero 2, il tribunale ricorderà, è quella che si vede un agente vestito con la divisa imbottita e con la cintura bianca, ma noi abbiamo la cintura nera. Dice: non ricordo la cintura bianca, ma non posso escludere che questi poliziotti indossassero quella cintura. Tutti i poliziotti portavano i caschi con la visiera abbassata e portavano un fazzoletto che copriva gli occhi e la faccia del naso. Avete sentito che diceva: io ero con la testa giù abbassata, vedevo solo le scarpe e i pantaloni. Non ricordo se fino a quel momento fossero presenti sul luogo anche altri poliziotti vestiti in maniera diversa o come erano descritti. Viene al dibattimento, badate, lì non ha visto nulla. Nella sua denuncia querela non ha visto nulla, qui si cerca di fargli dire una qualche cosa e dice, malgrado tutto dice: ma sì, forse erano così, ma io non posso dire che non avessero la cintura. Viene sentita al dibattimento e a domanda della difesa: adesso dico, andiamo alla sera, ha avuto l'impressione che quei poliziotti che l'hanno colpita avessero le stesse divise di quelle del pomeriggio o che fossero addirittura gli stessi? Perché lei prima descrive quelle del pomeriggio. Non lo ricordo più. Romanelli: è stata colpita con manganelli di gomma, se lo ricorda? Credo di sì. Le hanno fatto vedere un fascicolo fotografico, le hanno fatto vedere le foto. Ma interviene l'avvocato Guiglia, interviene il pubblico ministero. Che cosa avete fatto vedere? Una sola foto. Il PM dice, ah no, però è vero che prima non l'ha detto, ma aggiunge, ma ultimamente in quella foto ha riconosciuto la divisa, ultimamente è riuscito a fargli dire quella divisa. Io dico, no, guardi che non è proprio così. Vediamo quali sono le foto che vengono fatte vedere. E allora insisto e dico, vediamo se lei individua le fotografie, e lei guarda i documenti e dice no, no, in questa maniera erano vestiti, ma senza la cintura bianca, cioè gli viene fatto vedere questo e improvvisamente dice in questa maniera ma senza la cintura bianca. E io dico, può precisare il numero della foto? Presidente dice, allora cos'è la foto B2 del fascicolo? Sì. Ecco Presidente, io dico, a questo punto allora la difesa fa una contestazione. Fa una contestazione e dice, quando lei è stata sentita il 18 febbraio a specifica domanda del pubblico ministero sull'identificazione delle divise e delle cinture, risponde, mi è stata presentata la fotodocumentazione del volume 3 che ho guardato e credo che i poliziotti che si trovavano sul posto portassero la divisa riportata sulla foto B2, che è questa. Non ricordo però la cintura bianca, ma non posso escludere che questi poliziotti indossassero tale cintura. Il Presidente mi dice, ma qual è la contestazione? La cintura bianca, non la puoi escludere. E io ripeto, la contestazione è che non può escludere che portassero la cintura bianca, mentre adesso l'ho escluso, anche perché i rinviati a giudizio hanno solo una cintura nera e quindi io dico, la deduzione mi sembra semplice. Presidente, prende in mano la situazione e dice, allora, dice la testa, può escludere che portassero la cintura bianca o invece avevano la cintura bianca, da quello che ricorda? Teste, io sono sicura che la cintura era scura. Credo che l'excursus di questa testimonianza non abbia bisogno di commenti. Si batti, io non ce l'ho con l'azzurro, ci mancherebbe altro. Ha preso sicuramente delle botte, avrà diritto ad avere un risarcimento, ma non certamente da noi con la cintura nera. Questo è il discorso. Chieda pure tutti i risarcimenti di questo mondo, ma non certamente quelli della cintura nera. Bene. Cosa rimane allora? Se tutti i testimoni sono 210isti, se tutti i testimoni hanno la suggestione di doversi rivolgere per forza di cose a un determinato corpo, che valore potete dare voi a quelle deposizioni? E allora vediamo se agli Unde ci sono altri elementi di prova. Dicono i pubblici ministeri, e me ne hanno già parlato ieri, il tipo di lesioni. Avete sentito ieri? Cioè, qual è il tipo di lesione? Quale? Non c'è una consulenza, non c'è una relazione, non c'è nulla. Come fai a dire che dal tipo di lesione tu risali al fatto che sono state commesse queste lesioni con i tonfa? In base a che? Lo dici tu, pubblico ministero. Benissimo. Lo dici tu e il difensore dice, e io dico di no. E quindi questo francamente non mi pare un elemento di prova. Ma per dimostrarvi che ad un certo punto le parti lese sono costrette a inventarsi determinate situazioni, o perlomeno a infilarsi nel solco di una determinata situazione, io vi leggerò una frase di una consulenza tecnica disposta dalle parti civili e a firma del dottor Francesco Ventura. La producono loro, credo che sia una delle, anzi forse credo sia l'unica consulenza prodotta sullo specifico argomento. Poi ci sono tutte le relazioni di quante lesioni hanno avuto, di che di temporanea, di che permanente hanno avuto, ma sulla individuazione esatta. Il dottor Ventura, che è il consulente che fa questa relazione per loro, scrive, li tralascio. Per le ragioni esposte nella parte sintetica dell'elaborato peritale, a cui ci si rimanda, la maggior parte delle lesioni traumatiche esterne è compatibile con un'epoca di produzione compresa tra il 20 e il 21. E quindi genericamente riferibile a tutti i fatti del G8. In maniera tale che non si possa escludere altre modalità di produzione della lesione diverse da quelle dichiarate dalle parti. Tuttavia, analizzando la documentazione clinica acquisita, emergevano per alcuni dei sei individui alcuni elementi di ordine clinico relativi ad alcune lesioni interne suggestivi per collocare la produzione di alcune lesioni in diretta corrispondenza con quelle esterne in un periodo di tempo di poco precedente al ricovero in ospedale, avvenuto per tutti i sei oggetti. Quindi la stessa consulenza loro, si badi, dice che determinate lesioni che vengono riferite a quel giorno sono suggestive, francamente. E quindi i pubblici ministeri pretendono da generici certificati di lesioni di dedurre che quel tipo di lesioni le ha fatte il tonfa? E in base a che? Perché lo dicono loro. Ma c'è di più. Parliamo sempre del settimo e ultimo come responsabile. Ci sono altre prove. I pubblici ministeri fanno persino sequestrare tutti i manganelli del settimo nucleo. Tutti. Vengono tutti esaminati dal RIS, e sono praticamente 72 i manganelli, mi pare, o 73, vengono esaminati dal RIS e il capitano viene, deposita una relazione, viene da voi e dice: si è fatta prima un rilievo delle tracce biologiche individuabili ad occhio nudo e non ce n'erano. Allora cosa si è fatto? Si è cercato di trovare eventuali tracce biologiche con una diversa luminescenza rispetto a quella del substrato circostante. Quindi vengono messi al buio, vengono con i fareti, eccetera. Sui manganelli contraddistinti, numero 133, 133, 144, 31 e 427, ci sono reperti con tracce biologiche di interesse, 4. E uno va a vedere e dice: allora, uno è di Gabriele Ivo, che fa parte del corpo, l'altro, che peraltro si è ferito a un certificato, l'altro è di Parisi Luigi, il terzo manganello è della questura di Napoli, il quarto manganello è della questura di Napoli. Quindi vengono sequestrati tutti i manganelli, vengono controllati con le luminescenze delle tecnologie RIS, ormai ce ne sono due che hanno tracce di interesse biologico, due, una tra l'altro di Gabriele Ivo, che è stato anche, ha avuto anche una lesione. E allora mi dovete dire: sono stati tonfa a picchiare? Tutte quelle chiazze di sangue che si sono viste ci sarebbero state sui tonfa, se fossero state. Ce ne sono due in tutto. Uno Parigi, che non ha certificato, che ha tracce, basta. Allora è irragionevole pensare che se anche hanno usato il tonfa, l'hanno usato come Dio comanda o come Canterini e Fournier e Basili gli hanno insegnato, cioè per spingere via la gente, e che non le hanno certamente usato per dare le manganellate in testa, e che non sono certamente i tonfa che hanno procurato quelle lesioni? È irragionevole? Ma al di là della mancanza di questo, io vorrei farvi notare che sul punto ci sono degli atteggiamenti dei componenti del settimo nucleo che sono ascrivibili solo a loro. Solo Fournier grida basta, basta, nessun altro di quelli che c'è dentro, siano essi capitani, colonnelli, generali, ispettori, non ispettori, facendo parte delle altre regioni, è Fournier che interviene. Episodi di agenti che aiutano parti lese si verificano solo con i nostri. Le doti che salva una persona. Basili che circonda una persona, la porta giù dalle scale e riceve anche una manganellata in testa. E dice, mi hanno anche rovinato il casco. E dice ai pubblici ministeri, cercatela al Vega, perché ci deve essere. Non c'è nessun altro. Non c'è un testimone che dica, abbiamo visto quelli con la divisa, ma abbiamo visto anche tanti con la pettorina, abbiamo visto anche tanti in borghese che intervenivano. No, l'intervento a difesa è da parte di Ledoti, di Basili, di Panzieri che urla ferma ferma quando va all'ultimo piano, di Compagnone che dice di aver urlato a qualcuno che esagerava. Dalla parte degli altri non c'è nessuno. Allora questo nucleo che improvvisamente picchia, poi improvvisamente si pente, interviene, ha senso, visto che poi lo dicono i testimoni che l'hanno visto, le doti che porta via una persona, a chi la porta via? A uno dei suoi? Ha senso Basili che porta una persona, prende una manganellata in testa? Prende una manganellata in testa da uno del reparto del settimo nucleo che lo conosce? O lo prende da qualcun altro? Ma anche questo si batte. Non è considerato a sufficienza, che poi lascia sorpresi, perché del settimo nucleo parlano bene tutti, parla bene Calesini, parla bene persino Micalizio, che pur cercando di attribuire a Canterine ci parla bene Andrea Assi, parlano bene Murgolo, ma ne parlano bene anche i pubblici ministeri, stranamente. E fanno una considerazione che effettivamente io vi rappresento, perché è quello che vi sto cercando di rappresentare. Dicono, a pagina 201 della loro memoria, fra i docenti istruttori appaiono l'ispettore Basili, che insegna particolarmente le tecniche di difesa personale, in particolare difesa da attacco portato con bastone, da armi bianche, difesa da calci, da pugni, da testate, da aggressioni alle spalle, oltre all'uso corretto del tonfa, soprattutto come arma da difesa, mentre il comandante Canterini e il dottor Fournier compaiono come docenti in materie quali la deontologia professionale ed in particolare la preparazione psicologica agli eventi tumultuosi e capacità di reazione allo stress con autocontrollo in situazioni limite. Se tale è il livello di preparazione e addestramento del reparto, v'è poco spazio per addebitare al contesto operativo la genesi di un comportamento che ha deragliato così vistosamente dallo standard professionale. Ma lo dicono loro stessi. Questi sono bravi, sono controllati, fanno come, ce l'avete visto qui davanti a voi, sono padri di famiglia. Uno è venuto a dire che ha l'hobby dell'orticello, l'altro della pittura. Questa è gente che si controlla, che fa la scorta da Arafat, a Mubarak, cioè, questi non sono dei pivellini, questa è gente addestrata, ma lo dice lo stesso pubblico ministero. Dice, vi è poco spazio per addebitare al contesto operativo la genesi di un comportamento che ha deragliato così vistosamente dallo standard professionale. Non lo diciamo, non lo dicono loro. Mi è stato raccontato ieri che questi vanno tutte le domeniche agli stadi in mezzo a questi caldanati e riescono sempre a controllare la situazione e a non creare nulla. Vi è stato raccontato di quel treno di tifosi romanisti che spaccavano tutto, che sono andati a prendere, l'hanno fermato e non è successo niente. Questi ci sanno fare, non si lasciano condizionare. Signor Tribunale, qualche colpo di tonfa l'avranno pure dato, ci mancherebbe altro. Entrano, trovano della gente, entrano in un covo di bel blocco, sono uomini anche loro, evidentemente. Ma certamente non sono i massacratori della Diaz e certamente non sono quelli che hanno assistito al massacro senza intervenire. Come dicevo prima, quelli che hanno perso il controllo alla Diaz non sono gli uomini del settimo mondo, pur non potendo giustificare quello che è successo. Io non andrò oltre, perché già su questo discorso si è già parlato ampiamente, quindi mi sono riproposto di esaminare questi aspetti, spero di aver esaminato degli aspetti nuovi, ma vorrei dirvi un'ultima cosa sui capi di squadra. Signor Tribunale, io avrei potuto portare di qua, non 77 perché non è vero, ma 59 agenti e capisquadra che avrebbero potuto venirvi a dire: io non ho picchiato nessuno, come 200 decista, e io non ho visto nessuno dei miei colleghi picchiare, e io non ho visto nessuno dei capigruppo che picchiava, e io non ho visto nessuno dei capigruppi che ha visto picchiare e non è intervenuto. Io avrei potuto portarvene 59 e avrei voluto vedere poi sulla bilancia della giustizia, tra le dichiarazioni dei 200 diecisti parti lese e le dichiarazioni dei 200 diecisti imputati o perlomeno informati di garanzia, quale avrebbe pesato di più, se foste andati a buon peso dal numero oppure dalle dichiarazioni. Per serietà professionale abbiamo fatto una scelta diversa, perché ci pareva anche ovvio, ci pareva anche evidente che portare 59 persone così avrebbero avuto semplicemente una linea di comportamento assolutamente costante e assolutamente a favore degli imputati, e quindi lo davamo per scontato. Ma avremmo gravato il processo di altre 59 deposizioni e forse non sarebbe stato neanche una grande un comportamento di grande signorilità, perché era evidente la relazione. Noi non l'abbiamo fatto. E adesso, per finire questa parte delle lesioni, devo parlare di Fournier. Signore del Tribunale, parlare di Fournier è imbarazzante. È imbarazzante perché ieri il difensore che ha parlato prima di me vi ha detto tutto quello che si poteva dire. È imbarazzante perché Fournier è qua. E ovviamente si aspetta da me che io dica qualche cosa evidentemente di più. E io qualcosa di più cercherò di dire per guadagnarmi simbolicamente la pagnotta, non nel senso della parcella, ma per guadagnarmi il rispetto e la credibilità di Fournier. E allora è imbarazzante, perché questa era una posizione da 129 quando si è preso la penale, o al più da 469, e invece siamo qui e insistiamo continuamente su Fournier. È stato detto ieri, perché se va via l'anello Fournier cade l'anello Canterini, e poi allora diventa veramente inqualificabile dire prendiamo 8 capisquadra, diamogli la colpa tutta loro, serve per la concatenazione della catena di comando. Ma andiamo a vedere che cosa dice il pubblico ministero per individuare elementi a carico di Fournier. Li ho elencati perché poi nella loro inconsistenza è anche facile elencarli ed è anche facile contestarli. Si dice: è acceduto immediatamente fra i primi. Non è vero. Non è vero. E ieri credo che sia stato facile dimostrarlo. Attenzione, Fournier arriva dopo le prime squadre, tant'è vero che dice che arriva, che hanno già sfondato il cancello, sono già entrati le prime tre squadre, lui arriva dietro con la sua, quindi lui è indietro in fondo, lui è tra quelli che entra in coda. Dice lui che è entrato tra i primi. Il significato di entrare tra i primi è relativo, è il comandante, probabilmente si è sentito anche da dire sono entrato tra i primi, ero lì. Ma io credo soprattutto che Fournier è rimasto talmente tanto scioccato dalla visione della Melanie Johans che gli rimane impressa questa situazione e gli sfugge tutto quello che è successo prima. Il fatto che lo ha colpito, il fatto che soprattutto viene a raccontare, è talmente violento che evidentemente non si ricorda di quello. Viene poi al dibattimento e gli si dice: ma guarda che in realtà... E lui dice: sì, è vero, mi devo correggere, non sono stato fra i primi, però ormai c'è il PM tardiva. E E allora si dice dal pubblico ministero: per imboccare le scale ci vogliono 30 secondi, e quindi quando lui va su e rappresenta quella scena, deve aver assistito in parte. E credo che dalla ricostruzione di ieri, che si è visto che ci è voluto più di un minuto per entrare, ma poi cerchiamo di rappresentarci la situazione. Fournier entra in questa palestra, in questa stanza enorme che non conosce, ci sono dentro un centinaio di persone, o forse più, o forse 150, compresi quelli che erano lì a dormire. Sarà fermato un attimo, avrà dato un'occhiata in giro, avrà cercato di capire cosa stava succedendo, avrà pure visto qualche scontro per messa in sicurezza della palestra, ma certamente non ha individuato dei comportamenti per cui dovesse intervenire. E allora il tempo passa, si vuole. Poi quando si raccontano le cose, quando si scrive, poi vedremo anche nelle altre posizioni, poi si scrivono determinate cose o si dicono determinate cose, ma tanto il tempo passa. Dopodiché individua la scala, sale la scala e non è più. Guardate, 30 secondi. Perché quando descrive il tempo che gli viene richiesto dal pubblico ministero, dice: beh, quando ho detto basta, basta, saranno passati 2 minuti e mezzo da quando ero entrato nella scuola di... Allora cominciamo a quadrare. E lo dice lui, perché il pubblico ministero gli chiede proprio: ma tu quando hai detto basta, basta, sei entrato per il primo? No, saranno passati almeno 2 minuti e mezzo da quando ho detto basta, basta. Quindi il tempo comincia a diventare. E dice... era buio. E guardate che quando poi si contestano i verbali di aver detto che è buio, è vero, lo dicono anche le parti lese, le luci erano spente, si vede anche dal filmato che al primo piano le luci sono spente, che vengono accese in un secondo momento. Era buio, dice: vado su, e prima devo orientarmi, vedere cosa succede. Ma il pubblico ministero dice: no, lui va su ed è coinvolto lì. La verità è che se noi andiamo a prendere la deposizione resa da Fournier, vi prescrive e vi descrive tranquillamente come lui ha scoperto queste cose, che è divisa in più parti. Fournier dice, se riesco a riassumerla di risparmio la fatica, dice: io arrivo su, vedo prima in un angolo, al buio, una cosa che mi sembra una colluttazione. Poi mi infilo dentro, mi rendo conto che colluttazione non è, o perlomeno è solamente delle persone che stanno picchiando delle altre. A questo punto, siccome quelle persone erano in condizione, dico basta, basta. Poi ne vedo degli altri in un'altra parte. Poi alla fine dice: addirittura a queste persone le devo spintonare per mandarle via. Poi vede Melanie Jones. E qui si fa tutto il discorso del pubblico ministero che dice: ve l'hanno già fatto ieri. Ma lui è lì. Di tutto questo ne parla solo col comandante. E cosa deve fare? Quando scende, la prima cosa che fa, dice al comandante: io con questi qui macellai non ci lavoro più, non ci voglio lavorare più. E non è rivolto ai suoi, certamente rivolta agli altri. Cosa avrebbe potuto fare? Si dice: ma c'era un tentato omicidio. Vi ha spiegato bene il difensore? No, lui la vede dopo, quando ha già mandato via questi, guarda per terra e vede la Melanie Jones. E a prescindere dal fatto che non ha visto chi ha inferto i colpi, questi se ne sono già andati, perché l'hanno già mandati via. Che cosa avrebbe dovuto fare Fournier? Se questi sono i tempi, cosa avrebbe dovuto fare? Fournier è anche un uomo sensibile, un uomo emotivo. La vista della Melanie Jones lo ha sconvolto, e lo dicono anche le parti offese, dicono: era scioccato questo uomo e ci ha chiesto scusa per conto della polizia, per quello che stava facendo la polizia. Ma siccome non si può negare il basta basta, perché lo dicono in 12-13 testimoni, allora dice il pubblico ministero, no, però mi manca qualche secondo e quindi tu hai avuto una reticenza, ma è una reticenza tardiva. E quindi... E non dà però minimamente un elemento di prova che lui avesse assistito e non avesse fatto nulla. Mentre Fournier dà una spiegazione del perché a degli attimi dopo del perché interviene. Ma è evidente che Fournier deve essere tenuto dentro, perché se no, se si libera Fournier, cade anche Canterini. E di queste lacune della parte dell'accusa, come è stato già detto ieri, si fa carico anche la parte civile. E un difensore di parte civile, mi pare Passeggi tra l'altro, vi propone una tesi suggestiva. Dice: Fournier arriva, basta basta, si toglie il casco, dice Fournier: tolgo il casco perché devo urlare basta basta a quelli che non sono miei, se no i miei glielo dico con laringofono. E tolgo il casco perché è la dimostrazione praticamente utile per allacciare un rapporto. Mi faccio riconoscere, tolgo quel casco che ha questo aspetto così truce, per far capire che io sto aiutandoli. Dice Passeggi, con una tesi che può apparire suggestiva, ma neanche tanto, no, lui toglie il casco per farsi riconoscere dai suoi. Dai suoi? Ma Fournier è partito con i suoi dalla questura. È partito con i suoi, seppur con una divisa diversa. Sono lì con lui, sono lì sotto. I suoi non hanno bisogno di riconoscerlo. Perché con i suoi parla con laringofono e con i suoi sanno com'è vestito, perché se l'avevano davanti. Toglie il casco perché è un atto distensivo. E come è stato detto ieri, vi sembra possibile che uno che effettivamente ha picchiato a un certo punto tolga il casco per farsi riconoscere? È assolutamente illogico. Ma non c'è solo questo tentativo. C'è anche un altro difensore che tenta di infangare la memoria o l'immagine di quello che è stato definito dalla stampa il poliziotto buono, perché poi Fournier, poveraccio, ha dovuto subire anche una serie di cose di contorno. Fournier ha sempre detto dal primo giorno che è stato sentito dal dottor Lalla come persona informata sui fatti, che si presenta spontaneamente col dottor Canterini, ha sempre parlato di questa situazione, di questa macelleria messicana. Ne ha parlato nei vari interrogatori dei pubblici ministeri, però quando viene al dibattimento e la conferma, apre Dio cielo, diventa il pentito, diventa quello che ha parlato male della polizia. Guardate che in questa vicenda di questo Diaz, tutti i compartecipi imputati sono stati tutti promossi, hanno tutti avuto delle sfolgoranti carriere. L'unico è Fournier, che è rimasto sempre lì, e dopo aver deposto qui davanti a voi, gli tolgono anche quello, lo mandano in un ufficio, perché lui sarebbe il pentito, sarebbe quello infame, che ha detto male della polizia. Lo ha detto subito, tipico dell'onestà di Fournier. Allora c'è anche qualcuno che cerca di imbrattare alla memoria un'immagine visto da destra, visto da sinistra, ovviamente l'infame visto da dentro e il poliziotto buono visto da fuori, e vengono fuori delle interpretazioni, direi veramente riprovevoli, degli atti di causa. Signor Tribunale, interpretare va bene, un episodio può essere visto da destra, visto da sinistra, visto dal pubblico ministero che dà una connotazione colpevolista, visto la difesa che dà una connotazione difensiva. Si possono fare tesi suggestive, ma non è deontologicamente corretto fare affermazioni false. Qualcuno qui pare abbia detto che è in possesso di prove giuridicamente provate e sulla base di queste prove giuridicamente provate attribuisce a Fournier dei comportamenti assolutamente falsi. Si dice, e non si sa bene in base a che Fournier non solo avrebbe picchiato, ma si sarebbe anche divertito a picchiare, che poi avrebbe detto basta basta perché non c'era più motivo di divertirsi. E uno va a cercare negli atti e dice: dove sono scritte queste cose? C'è persino un'interpretazione delle parole basta basta. Si dice basta basta, cosa vuol dire in verità? A suffragio di quello che dice prima, che ha picchiato, non si è divertito. In realtà viene dal latino sufficit. È sufficiente. Ormai le abbiamo menate a sufficienza, adesso basta. Con mio figlio facevamo una battuta in studio dicendo, che se lo immaginiamo, Fournier vestito da centurione romano che compare sulle scale, a piedi o magari a cavallo, non con la biga perché su per le scale non ci si può andare, e allungando la mano a modo romano dice sufficit, li abbiamo menati a sufficiente, basta. Questi sono deliri che a mio avviso non meritano molto commento, ma un commento, perché poi lo si può dimostrare sugli atti, lo merita un tentativo di accostamento che si vuol fare, un abuso del sillogismo aristotelico. Ora Aristotele, io credo che si rivolti nella tomba. Qual è il sillogismo? Fournier è l'unico che parla inglese. Non è vero. Basta guardare le deposizioni dei testimoni. Dicono tutti che c'erano degli agenti che parlavano inglese, che dicevano delle frasi in inglese. C'è un agente che ha dato un calcio a Barringhouse dicendo shut up, quindi il calcio lo dà Fournier, quindi Fournier picchiato. C'è un piccolo particolare, che lo stesso Barringhouse, che è quello che dice che un agente gli ha detto shut up, dice che non è Fournier, dice che è un altro, al di là del sillogismo che non regge. Che non reggerebbe comunque. E la dimostrazione che c'erano più agenti che parlavano in inglese è sempre lo stesso Barringhouse, che dice: un poliziotto, urlando anche più degli altri, entra e dice on the floor, in inglese, noi ci muoviamo nel muro, eccetera, eccetera. Poi va avanti, di risparmio. Il PM a un certo punto chiede: senta, ma questa azione quanto è durata? Quanto la può stimare? Dice, è molto difficile giudicare, il tempo passava incredibilmente lento. Adesso, se penso indietro, non è stato lungo, forse 5 o forse più minuti, o forse 10 minuti. Ma il PM dice, ma com'è che si è giunti al termine di questa azione? E lui dice, molto brevemente, dopo che il poliziotto che mi ha gridato shut up, io mi sono mosso indietro verso il muro. Un altro poliziotto nel corridoio ha urlato basta, basta. Quindi cosa mi si viene a dire? Cosa mi si viene a formare? Sillogismi che non stanno in piedi? E cosa si cerca di turrupinare risultati processuali e cartolari? È un problema di deontologia professionale. Mi si dice anche che questa persona avrebbe detto siamo gente del Novecento, del 2000, boh. Sappiamo chi siamo, sappiamo cosa vogliamo. Forse però questa gente non sa leggere bene gli atti, o forse ancora non sa quello che dice. Fournier è una persona di una caratura tale, orgoglioso del mestiere che fa, fiero del mestiere che fa, e quando non dice subito le cose, lo spiega, era un momento di buriana per la polizia, io non me la son sentita di dire. Del resto, quando si giustifica dicendo ho detto basta basta perché è un'imprecazione, evidentemente non è vero. Cosa vuol dire basta basta? Basta basta vuol dire che stai intervenendo su qualcuno, e questa è un'osservazione dei pubblici ministeri corretta. Alla fine arriviamo al processo, parliamo di queste cose e gli dico: Fournier, ci sono 13 testimoni che dicono che lei è entrato e l'hanno vista, ci sono 13 testimoni che dicono che lei ha spostato la gente e l'ha mandata via, è inutile che lei dica di non aver visto nessuno per questo malinteso senso dell'onore della polizia da difendere. Se vuole che abbia una credibilità la sua versione, questi non può negarli. Purtroppo deve dire che ha visto che c'erano. E badate, quelli che c'erano non erano i suoi, perché i suoi li avrebbe facilmente fermati con l'aringofono, erano certamente degli altri. E sul fatto che Fournier non ha problemi a fermare i suoi, perché il pubblico ministero tenta di fargli capire anche questo, ma erano i suoi e non l'hanno ascoltata, l'hanno disubbidita, e Fournier dice: guardi, assolutamente. E vi leggo un passo di quando il dottor Zucca gli dice: Zucca, lei ribadisce la mia versione? Fournier: no, no, assolutamente. Non c'è dubbio che non erano i miei, perché se avessi visto, or dunque, innanzitutto, il rapporto con i miei uomini non consente neanche lontanamente che possa essere discusso un ordine. Cioè la disparità di ruoli è talmente evidente, e questo potrà accertarlo in altra sede, dalle posizioni che proprio con me non si dialoga in servizio. Questo per intenderci, continua il titolante Zucca. Ma questo fa parte del dover essere, cioè insomma, così. Lui: no, no, fa parte, è solo un fatto deontologico, è solo un fatto ontologico, cioè un fatto reale. Zucca: ma vuol dire, non vuol dire storicamente che non possa essere accaduto. Fournier: ma non è successo, non è successo, anche perché chiunque avesse fatto questa cosa si sarebbe ritrovato una denuncia all'autorità giudiziaria e conseguenti sanzioni disciplinari, e questo proprio lo escludo categoricamente, lo affermo fortemente. Zucca: non c'è stata la denuncia, però, perché non c'è stata l'occasione di farla. Però lei ha assistito a quella scena. Io non ho assistito a questa scena, non ho visto i miei uomini reiterare forme di violenza. Avrei scritto questo nella mia relazione. Ed ancora, Fournier è uno che non si fa intimorire neanche dal dottor Zucca, che ci prova pure. Perché il dottor Zucca non si può interrompere continuamente, tagliare la parola, fare la domanda, basta vedere i verbali, ci sono pagine di domande e una riga di risposta. Pagine di domande perché lui arzigogola, gira, tira, mette un aggettivo che vuole lui, un superlativo che vuole lui, e poi gli dice: vero, e questo che deve stare rispondendo non riesce nemmeno a capire cosa gli è stato chiesto. Ma continua a trattarlo. E gli dice: certamente è un po' un paradosso quello che mi sta dicendo dell'operazione. E Fournier sia d'ira. Verrebbe meglio dire un'altra frase, ma sia d'ira, si alza in piedi e gli dice: io non posso costruirle una tesi inventata, Luca presente, che possa accontentare le esigenze investigative sacrosante della procura. Non posso fare un auto da fe. Per cosa? Per cosa io dovrei dire la verità? E la verità, per quanto insufficiente ai fini investigativi, lo sa Dio, quanto ci terrei che venisse fuori. E questa quindi per me la logica, la verosimiglianza, sono tutti discorsi che purtroppo possono poi, con il racconto che ho fatto con l'onore di ufficiale di polizia giudiziaria, con dei trascorsi lodevoli, non dimentico mai, quando ho scritto non dimentico mai sul piano morale, se mi permette, perché io insomma qui sono in veste di indagato, però le ricordo che sono reduce dall'Albania, che ho una serie di vicende personali, professionali, che non mi possono poi mettere sulla stessa posizione di un ladruncolo, come fa lei. E poi lui, come al solito, interviene e lo interrompe. E dice: mi faccia parlare, per cortesia. Quindi io le dico, la sua logica è giustamente la logica del procuratore, è la logica dell'investigatore. La mia è la logica del poliziotto, che racconta quello che ha visto, con tutte le sue incoerenze, con tutte le sue incongruenze, di un fatto avvenuto in pochi minuti, dopo 16 ore di servizio. Io non posso aggiungere altro a questo punto che quello che ho affermato nella mia relazione. Fruzzi è una persona onesta e lo dimostra anche in un altro particolare. Vedremo poi, quando dopo questo argomento parleremo del falso di Canterini, degli oggetti lanciati, del fittissimo lancio, che Fournier è l'unico che dice che non ha visto il lancio e non ha sentito. Si badi, cosa sarebbe costata a Fournier dire che anche lui ha visto il lancio? E io gliel'ho anche detto, dico: ma sicuro? Perché ci sono 30 persone che lo dicono. C'è avvocato. In quel caos che c'era, con tutte quelle persone che c'erano, con il rumore delle macchine, con le urla, con le grida e col casco chiuso, io non me ne sono accorto. Sarà successo sicuramente, invece, perché se lo dicono gli altri è successo sicuramente, ma io non me ne sono accorto. E io onestamente non posso andare davanti al giudice e dire che ho sentito lanciare degli oggetti, perché io non li ho distinti, li hanno lanciati sicuramente. E si badi, la dimostrazione della sua onestà è in questo. C'hai Canterini, che è il tuo comandante, che è imputato di aver detto il falso. Cosa ti costa? Ce ne sono 30, te lo dice anche il difensore, guarda, ce ne sono 30 che lo dicono, o forse più. E dice: io non posso dirlo, perché io non l'ho sentito. E aggiunge: è pur vero, avvocato, che io non ho neanche sentito l'elicottero. Pensi com'ero teso, pensi com'ero inserito in una certa parte, che io, c'è l'elicottero, lo dicono tutti, sopra la casa, fa la luce, io non me ne sono accorto. Però non è questo importante, che lui non si sia accorto dell'elicottero, se non per dire che può non aver sentito. Ma come a un certo punto c'è una posizione che potrebbe essere di favore per il suo comandante, e lui dice: io non lo posso dire perché io non l'ho visto, io non l'ho sentito. È un uomo di una grande sensibilità, perché quando si ferma accanto alla Melanie Jonas ha un'espressione nella sua relazione. Scrive: dopo interminabili minuti di solitudine accanto alla Jonas, arriva Tucci a darmi una mano. Questo è Fournier. Se il tribunale ritiene, potrei fare, prima di passare a Canterini, una sosta. Oppure posso andare avanti. Devo parlare del falso di Canterini e di Nucera. Io spero di di cavarmela in un'oretta. Sì, all'una meno un quarto. Ok.
Pensavo che non registrassero oggi, perché ieri non ha registrato, però mi pare che stia...
Lo sai che ho sempre registrato tutto il...
Solo ieri, giustamente.
Ma siamo noi che abbiamo registrato.
Sì, è un'altra città che...